Fidel Castro, io sono la rivoluzione. Quell'ultima intervista concessa a Oliver Stone. Seconda parte. La critica del socialismo. Castro accetta le critiche. Sì, quelle che sono in buona fede. Ad esempio, io non me ne ricordo, ma fra i nostri intellettuali ci sono diverse concezioni su come costruire il socialismo. Accettereste che qualcuno dicesse che la rivoluzione, una grande e bella idea, è stata tradita da Castro? Penserei che quella persona si sbaglia. Una simile idea potrebbe essere resa pubblica. Sapete, qui noi rendiamo pubblici anche i discorsi di Bush, e regolarmente i cubani possono esprimere i loro punti di vista alla TV. Anche i più radicali. Si tratta di persone pagate dagli Stati Uniti, mi pare evidente. No, io parlo di chi critica la rivoluzione, fino a dove si può arrivare. L'ex presidente USA Carter è venuto di recente a Cuba, e il suo discorso è stato trasmesso in diretta, come quello del Papa. Sono stranieri però. I cubani possono fare altrettanto. Durante la visita del Papa, l'arcivescovo di Santiago, cubano di nascita, ha fatto un discorso molto duro, ha affermato che l'anno migliore per Cuba è stato il 1958, l'anno in cui Batista ha ucciso molte persone, nessuno l'ha interrotto e nemmeno criticato. La gente ha semplicemente lasciato il proprio posto, non è rimasto nemmeno uno spettatore. Immaginate che io sia un giovane regista cubano, voglio fare un film sui guerriglieri della Sierra Maestra nel 1958-59. La mia idea è mostrare che dietro la bella immagine romantica degli eroi ci sono stati dei seri conflitti. Il mio film potrebbe essere proiettato. No, perché questo giovane non troverà mai nessuno disposto a collaborare con lui. Per paura. Al contrario, perché i cubani sanno la verità sugli uomini che hanno la responsabilità di questo paese. Onestamente, non c'è mai stato abuso di potere. Senza dubbio, ma mai con spargimento di sangue. Qui non c'è mai stato un caso di tortura. Sono pronto a pagare tutto il denaro che volete. Eppure milioni di volte è stato scritto il contrario. Ma noi siamo vaccinati contro questo tipo di menzogne. Potrei fare un film su Ochoa, il generale che voi avete accusato di abuso di potere. Non posso farvi delle promesse, ma possiamo prenderlo in considerazione. E se io fossi cubano? Non ce n'è uno che non abbia avuto l'idea, e a ogni modo, non sono io che decido. È faticosa questa abitudine, Castro ha detto, Castro ha ucciso. Nessuno parla mai del Consiglio di Stato, un organismo di 31 membri, 31 onorevoli cittadini. La successione. Immaginiamo un giovane alla guida di Cuba. Sarebbe una ventata d'aria fresca, senza rimettere necessariamente in discussione la rivoluzione. Il tempo di vedere come vanno le cose e l'immagine di Cuba all'estero potrebbe apparire migliore, non crede? Precisiamo due cose. Innanzitutto, non sono disposto a fare alcun piacere a Bush. Secondariamente, noi abbiamo ottimi rapporti col mondo intero. Rappresentiamo una sfida per l'opinione pubblica internazionale. Nei più gravi momenti della sua storia, Cuba si è sempre salvata non grazie a quel che pensavano di noi all'estero, ma in virtù dell'eroismo e della tenacia del suo popolo. Quando il blocco socialista si è disgregato nell'Europa dell'Est, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla sopravvivenza della rivoluzione cubana. L'opinione pubblica americana, composta da più di 200 milioni di persone, ha sicuramente un grande peso, e noi abbiamo del resto molti amici negli Stati Uniti, ma ne abbiamo moltissimi anche in Cina, che conta oltre 1,5 miliardi di abitanti, come pure fra i 500 milioni di africani, le centinaia di milioni di indiani, indonesiani, singalesi. I paesi più sviluppati rappresentano soltanto il 20% della popolazione mondiale. Qualcuno dice, Castro fa molto nel campo sociale, ed è una buona cosa, ma quando lo stomaco è vuoto non si ragiona bene. Qui si parla di fame, è vero o no? Sì, ma non è la stessa cosa che da voi. Qui si può mangiare ogni giorno, magari non una bistecca, certamente, ma non c'è un solo cubano che non goda di una protezione sociale. Gli americani hanno un'idea fissa, i valori democratici. Dopo 4 mandati consecutivi di Roosevelt, hanno modificato la Costituzione per ridurli al massimo a 2. Il cambiamento di governo è considerato come un fatto salutare. Lei invece è al potere da più di 40 anni. No, è il popolo che è al potere da 44 anni. Lei però è il caudillo. Rifiuto questa definizione. Io sono una sorta di padre spirituale, non sono neanche presidente della Repubblica, ma soltanto del Consiglio di Stato. Non posso nemmeno nominare un mio amico ambasciatore. Rappresento essenzialmente un'autorità morale, ma se vogliamo parlare dei valori democratici americani, allora diciamo che solo il 50% dei cittadini va a votare e che il presidente viene eletto con meno del 25% dei suffragi. Da noi almeno l'affluenza alle urne è del 94,5%, anche se il voto non è obbligatorio. Le sembra normale che un leader resti al potere così a lungo? Dipende. Pensi alla regina Vittoria o, in epoca più recente, alla signora Thatcher, che ci è rimasta per 16 anni, fino a quando c'è il consenso popolare. Mandela ha lasciato la guida del governo a Mbeki e, a quanto pare, almeno sul piano economico, ciò è stato benefico. Ma pur essendosi fatto da parte, continua a essere rispettato. Lei non riesce a immaginare un'uscita di scena analoga. Sì, ma solo il giorno in cui l'impero americano cesserà di costituire una minaccia per Cuba. Allora potrò andarmene a pesca, leggere, divertirmi. Non crede che un giovane leader potrebbe svolgere le sue funzioni meglio di lei? Vuole che glielo dica francamente, no, oggi mi sento meglio che all'epoca della Sierra Maestra, sono meno ambizioso d'un tempo, e sono contento perché ho fatto molti progressi sul piano morale, sono meno egoista, se avessi amato il potere per il potere, non avrei accettato di correre tanti rischi, non amo gli onori. Spero solo di riuscire a capire quando verrà il giorno se invece di essere d'aiuto al mio popolo rappresenterò un fardello. L'esperienza dimostra, penso ad esempio ad Alessandro Magno che morì senza aver designato un delfino, che bisogna organizzare la propria successione. Da 50 anni a questa parte non faccio altro che addestrare i giovani. Molto prima della Moncada avevo organizzato un movimento di 12.000 giovani con i quali avevo condiviso il carcere e l'esilio, e dopo il nostro trionfo nel 1959, ho continuato a svolgere quest'azione educativa, che è lo scopo della mia vita. Sono pronto all'idea della mia morte, e ho una grande fiducia nel futuro. Viva la rivoluzione! Parliamo degli aspetti positivi di Cuba. Cominciamo con l'istruzione. Il 100% dei bambini va a scuola. Abbiamo istituti specializzati per i giovani handicappati, che sono circa 50.000 nel nostro paese. Anche i giovani adulti possono riprendere gli studi. Sì, c'è un nuovo programma per quelli fra i 17 e i 30 anni. Hanno diritto a borse di studio e quelli che già lavorano continuano a percepire interamente il salario. A Cuba c'è il maggior numero di insegnanti al mondo in rapporto alla popolazione. Il doppio che nel continente americano, in media un professore ogni 20 studenti. Solo la Danimarca è più avanzata di noi. Voi utilizzate molto la radio? Sono convinto che gli 800 milioni di analfabeti esistenti oggi nel mondo potrebbero imparare a leggere e scrivere in meno di 5 anni grazie a questo tipo di programmi radiofonici che abbiamo messo a punto. Cuba vanta un record anche nel campo sanitario. Abbiamo 70.000 medici per 11 milioni di abitanti. Il tasso di mortalità infantile, che era del 60 per 1000 prima del 1959, è sceso al 6,5 per 1000, in America è il 7 per 1000. La vita media su quale età si aggira? È salita da 61 a 76 anni e speriamo di arrivare ben presto agli 80. Cuba è famosa anche per i suoi dottori sparsi nel mondo. Più di 3.000 medici pagati dal governo lavorano all'estero, la maggior parte in regioni molto remote che i loro colleghi occidentali sarebbero incapaci di raggiungere. Questo è quello che io chiamo il nostro capitale umano. I paesi occidentali, dove invece il capitale finanziario viene al primo posto, non potrebbero inviare tanti medici così lontano. A Cuba non esiste lo sport professionistico. Lo sport è un diritto del popolo, un mezzo per migliorare le sue condizioni fisiche e abituarsi allo spirito di sacrificio. Noi possiamo vantare la più alta percentuale pro al mondo di medaglie olimpiche. La pubblicità è proibita, come il divismo. Salvo per le campagne contro il fumo, non è consentita a Cuba. Il culto della personalità l'abbiamo bandito fin dai primi giorni della rivoluzione. Nessun nome di un leader vivente può essere utilizzato, ad esempio, per battezzare una scuola o una strada. Non ci sono manifesti né statue di Castro, nemmeno una, e neanche foto ufficiali. La popolazione è coperta al 100% da una rete di protezione sociale. E cosa ancor più sorprendente per un paese socialista, l'85% dei cubani ha una casa in proprietà. Nel nostro sistema socialista vi sono persone che ne possiedono anche più di una, mai decine. L'alloggio non deve essere un business. Chi sono i più ricchi a Cuba? Gli agricoltori che vendono sui mercati privati e depositano i loro risparmi in banca a un tasso di interesse del 8%. Ci sono anche artigiani che lavorano in proprio, e questo crea a volte delle gelosie. Non ho visto armi da fuoco in circolazione. È vero, gli atti di violenza qui sono rarissimi, non rientrano nella nostra cultura. Questo dipende, io credo, dalla buona educazione della popolazione. 11 settembre. Quali sono state le sue prime reazioni dopo gli attentati dell'11 settembre del 2001? Detto sinceramente, mi hanno profondamente ferito. Ha subito pensato agli arabi? No, non esattamente. Innanzitutto, gli afghani non sono arabi. E poi, generalmente, questi atti demenziali vengono compiuti in Medio Oriente a causa del conflitto fra israeliani e palestinesi. Gli americani sapevano dell'esistenza di Bin Laden, vi sono stati degli avvertimenti provenienti dalla Francia, dalla Germania. Bush avrebbe soffocato sul nascere qualsiasi inchiesta seria poiché avrebbe inferto un colpo fatale al suo governo e alla sua immagine già scalfita dall'esito delle elezioni presidenziali del 2000, che lei aveva definito fraudolente. Sono stati commessi molti errori, hanno sottovalutato l'avversario sopravvalutando le loro possibilità. Inoltre, tutta l'attività dei loro servizi segreti è basata sul denaro, e soltanto su di esso. Sono tutti sul libro paga, gli agenti, le spie, confidenti. Anche i sovietici erano caduti nella stessa trappola. Noi abbiamo un modesto servizio di informazioni basato però sulla cooperazione spontanea, che è più affidabile. Gli americani sono ossessionati dalla moltiplicazione e dall'immagazzinaggio dei dati, possono intercettare 2 miliardi di telefonate contemporaneamente, possono avvistare un'automobile, che dico, un piattino dai loro satelliti. Ma il problema, in definitiva, è che spetta sempre all'uomo selezionare tutte queste informazioni, analizzarle e prendere una decisione. Il vostro è stato il primo paese a esprimere la sua solidarietà agli Stati Uniti. Ho subito pensato che con la chiusura di tutti gli scali sul loro territorio vi sarebbe stato un grosso problema per gli aerei civili che si apprestavano ad atterrare quel giorno. Così abbiamo proposto agli americani di mettere a loro disposizione i nostri aeroporti. Come hanno reagito? So che sono venuti a conoscenza della nostra offerta e ne hanno talvolta fatto cenno nei loro comunicati. Ma, come lei sa, quel giorno non vi era più alcun governo ufficiale negli USA, non si sapeva nemmeno dove erano il presidente e il suo vice. Cuba è stata anche il primo paese a condannare la risposta di Bush al terrorismo. L'11 settembre è stato soltanto un pretesto. La politica aggressiva di Bush già preesisteva a quei terribili avvenimenti. Il discorso tenuto in seguito a West Point mirava a instaurare una dittatura mondiale. Non credo che la guerra sia la risposta giusta per eliminare il terrorismo. Al contrario, può soltanto provocarne l'ulteriore diffusione. Il terrorismo americano contro Cuba. A parte Israele, Cuba è il paese che si è trovato più spesso alle prese con il terrorismo. Per lungo tempo, la politica estera USA nei vostri confronti si è svolta all'insegna di attentati di ogni genere. A cominciare dal marzo del 1960 con il sabotaggio della nave francese La Couvre nel porto di Lisbona, le armi e munizioni che trasportava erano state legalmente acquistate in una fabbrica belga dal giovane governo cubano. Gli agenti della CIA fecero esplodere il cargo in modo spettacolare. Nel marzo del 61, la raffineria Hermanos Díaz di Santiago viene attaccata. In aprile il più grande emporio commerciale del paese, l'Encanto, è distrutto da un incendio doloso e il mese successivo vengono lanciate bombe sulla città di Santa Clara. Nel frattempo, i dirottamenti aerei di cui abbiamo parlato prima si moltiplicano. L'azione più atroce risale all'ottobre del 1976, quando un aereo di linea cubano esplode in pieno volo con 57 persone a bordo, tutte di nazionalità cubana, più 24 membri dell'equipaggio. Purtroppo, quel che lei dice è vero, senza contare i 700 attentati che sono stati orditi contro di me, in 14 mesi dal novembre del 61. Poco prima dello sbarco alla Baia dei Porci, al gennaio 63, sono state compiute 5.780 azioni terroristiche contro Cuba, tra cui 717 attacchi molto pesanti contro i nostri impianti industriali, con 234 vittime. Il bilancio complessivo è stato di circa 3.500 morti e più di 2.000 mutilati. Bush ha dichiarato guerra a Saddam Hussein perché sospettato di possedere armi biologiche, ma già molto tempo prima gli americani stessi hanno usato queste armi ignobili contro l'Iraq. Nel 1971, sotto la presidenza di Nixon, è stato introdotto a Cuba il virus della peste suina e voi avete dovuto abbattere 500.000 maiali per stroncare l'epidemia. Una fonte non autorizzata della CIA ha parlato di un container contaminato proveniente da Fort Gulick, una base americana situata nella zona del canale di Panama. Questo flagello, di origine africana, che non aveva mai colpito la nostra isola, è stato disseminato per ben due volte. Ma c'è stato di peggio. Il virus della febbre rossa, che provoca emorragie mortali per l'uomo, nel 1981, contagiò 350.000 persone, provocando 158 vittime, di cui 101 bambini. Nel 1984, il capo di Omega 7 ha riconosciuto che era stato introdotto intenzionalmente a Cuba. Le accuse americane. Bush vi imputa il possesso di armi batteriologiche. Non è Bush che ci accusa di questo, ma Bolton, il funzionario del Dipartimento di Stato che si occupa delle armi strategiche. Un giorno ha stabilito che stavamo sviluppando un programma di ricerca su questo tipo di armi e che inoltre trasferivamo tecnologie a paesi in cui trovano rifugio gruppi di terroristi. È ridicolo. I nostri laboratori collaborano con scienziati americani per produrre farmaci contro la meningite e alcuni tipi di tumori. Bush ha lanciato queste accuse proprio nel momento in cui l'ex presidente americano Jimmy Carter vi stava facendo visita. Evidentemente lo ha fatto per irritarlo, ma Carter è una persona seria e fortunatamente, visto che si trovava sul posto, abbiamo potuto invitarlo a compiere un sopralluogo nei nostri impianti. Ken Halibut, l'ex direttore dei programmi sovietici sulle armi batteriologiche, che vive oggi negli Stati Uniti, sostiene che voi possedete ordigni di questo tipo fin dall'inizio degli anni 90. Siamo seri, innanzitutto potremmo essere fieri di venir considerati una grande potenza in grado di produrre armi del genere, ma è completamente falso, per due ragioni. In primo luogo, i nostri scienziati sono stati formati con lo scopo di salvare le vite, e qui lei non troverà mercenari capaci di fabbricare sostanze mortali in cambio di soldi. Secondariamente, non crede che sarebbe davvero folle per un piccolo paese come il nostro tentare di metterci in concorrenza con gli Stati Uniti per produrre armi di questo tipo? Oltre ad andare incontro a un disastro economico, ciò sarebbe per noi un suicidio di fronte a uno Stato che possiede migliaia di testate nucleari. Il mio destino. Lei ha dichiarato che il suo destino era quello di combattere senza tregua contro gli americani. Sì, era un pomeriggio del 59. Avevo appena visto degli aerei bombardare delle fattorie sulle montagne. Sia chiaro che non ce l'ho col popolo americano. I cubani, grazie al loro grado di istruzione, hanno imparato a distinguere fra la politica seguita da un governo e i semplici cittadini di un dato paese. Si considera un dinosauro. L'esatto contrario. Mi sento come un uccello che esce dal nido. Io volo verso l'eternità, e a volte mi dico che sarei molto contento di ritrovarmi ancora qui nel 3000. 26 novembre 2016. Fine.